Dicevo che stamattina ci siamo svegliati con una notizia molto brutta. Ho dato un'occhiata e ho visto che sui notiziari in Italia non ne hanno parlato. Io dico tanto meglio, perché non bisogna dare idee. Però purtroppo è successo questo, che negli Emirati è stato rapito e assassinato un giovanissimo rabbino. E dovete sapere che da 6-7 anni a questa parte gli Emirati hanno fatto la pace con Israele, quindi migliaia e migliaia di israeliani hanno visitato, centinaia di nostri correligionari si sono trasferiti lì. Una bellissima sinagoga sia nella capitale, a Abu Dhabi, sia nella città più conosciuta che è Dubai. Ci sono diversi Bat Hayyabah, ci sono 4-5 ristoranti kasher, ci sono negozi di cibo kasher, c'è cioè davvero tutto. Però si dice che l'Iran voglia fare un po' diciamo di fare zizzania tra i trattati di pace recenti di Israele con gli Emirati Arabi. Per questo motivo abbiano scelto quel target, abbiano scelto quell'obiettivo lì. Siamo tutti un po' sconvolti, speriamo che HaKadosh Baruch Hu da ora in poi ci protegga in modo totale. Anche se non abbiamo idea assolutamente di quello che succede, non possiamo capire, ma era molto molto giovane. Penso che non aveva neanche 30 anni. Niente, è anche un amico intimo di mio nipote, quindi ci tocca da vicino.
Siamo
Io
sempre
ho la figlia di mio fratello, che è la moglie del rabbino capo degli Emirati Arabi. 28. E quindi sì, ci tocca da vicino. Quello che io credo di dire, perché quello che penso, è che è vero che preghiamo sempre per gli ebrei in Israele, però preghiamo per gli ebrei nella diaspora, però preghiamo che HaKadosh Baruch Hu protegga gli ebrei in Israele, però in realtà dovunque ci troviamo abbiamo bisogno della protezione di Hashem. È per quello che facciamo spesso Shira Malot, che dice Inne lo yanum velo yisham shomer Israel. Non si fermi mai e non si addormenti, se così si può dire, colui che protegge Israele, perché in realtà abbiamo così tanti nemici che non abbiamo la più pallida idea di quanti miracoli ogni giorno noi viviamo. Quello che succede è un milionesimo di quello che potrebbe succedere. Noi diciamo nella Tefillah ogni giorno, 3 volte. Alla fine della Amidah c'è la Berakah, che si chiama la Berakah della Hodayah, del ringraziamento. Modim anachnu lach. Lì che cosa diciamo? Al nisecha shebechol yom iman. Ti ringraziamo per tutti i miracoli ogni giorno che fai per noi, erev, vavoker, vezaoraim, la sera, la mattina, il pomeriggio. Come dicono i Chachamim, en ba'al hanes makir beniso, colui che vive il miracolo non sa di averlo vissuto. Perché come il pastore che protegge il suo gregge, il gregge non ha neanche alzato la testa, ma il pastore la sera è stanco, perché sono arrivati i lupi, sono arrivati gli animali che volevano azzannare qualche pecora, e i Chachamim ci paragonano come una pecora circondata da 70 lupi, e chissà ben civim zeevim, e HaKadosh Baruch Hu ci protegge, e noi dobbiamo continuamente chiedere al pastore di proteggere, perché se noi diciamo al pastore non abbiamo bisogno della tua protezione, ci siamo messi d'accordo con la mafia siciliana, quindi abbiamo la protezione da loro. siamo protetti dal governo, o siamo protetti da non so chi. E Kadosh Baruch Hu dice: va bene, se non avete bisogno della mia protezione, allora io mi metto da parte. E la Torah dice che quando il popolo ebraico darà la schiena, girerà le spalle ad Hashem, si ritroverà in mezzo ai guai. E si ritroverà in mezzo ai guai significa che siamo sempre in mezzo ai guai. Cosa vuol dire si ritroverà in mezzo ai guai? Semplicemente che il pastore ce li tiene lontani, i guai, ma se noi diciamo al pastore non abbiamo bisogno della tua protezione, abbiamo l'Iron Dome, la cortina di ferro, abbiamo tutti i droni, abbiamo i satelliti, abbiamo la tecnologia, noi la vendiamo la tecnologia, la esportiamo. È vero, è vero. E quando qualcuno insulta un ebreo, bisogna rispondergli che dovrebbe spegnere il cellulare, spegnere la macchina, spegnere tutto quello che è tecnologico perché è tutto prodotto, fatto in casa, è tutto nostro. Quindi quello che in realtà succede è che noi abbiamo la tecnologia, ma vediamo che la tecnologia non basta. Perché oggi, con tutta la tecnologia, un missile ha preso in pieno un condominio, sia a Nahariya che a Haifa, e quindi addirittura qualcuno ha detto: sembra Gaza, sembra il Libano. No, è casa nostra. Perché?
Posso dire una piccola cosa, piccolissima? 15 minuti fa ho sentito un botto e un missile è caduto a Tulkarem e ha colpito un arabo musulmano. Questa volta hanno sbagliato mira. Tulkarem è poco lontano da Kadera. Perché
Sì.
quando poi lanciano.
Sì,
A volte.
per loro non è un problema chi è il destinatario. Infatti, quando hanno tirato giù le Torri Gemelle, c'erano 500, dicono che c'erano 3.000 morti, di cui 500 di loro, quasi 500 erano musulmani. Non so come, probabilmente che
Caspita.
lavoravano lì, ma per loro non è un problema. Non è assolutamente un problema. E lo
Allora
sappiamo.
vogliono distruggere tutti, non soltanto, cioè non si
Per i nemici
capisce.
di Israele sono quelli che vorrebbero vedere Israele come lo era 150 anni fa, sabbia. Non è che hanno
Sì,
bisogno di
certo.
Israele, hanno 56 paesi musulmani. Non hanno bisogno di una striscetta che si chiama Israele. Loro, a loro dà fastidio che esiste un guscio, esiste una casa per un popolo che si chiama Israele. Questo loro dà fastidio.
Sa una cosa che mi dispiace, che noto, conosco anche ebrei in Italia, beh, molto assimilati che sono contro Israele. Che secondo me questa gente, molta gente pensa ed è convinta che se un giorno Israele dovesse passare in mano palestinese, rimarrebbe lo stato che è adesso. E invece questa gente, questi radical chic di sinistra, no? Dei salotti intellettuali, non riescono a capire, o forse fanno finta di non capire. Che se domani, Chas ve Shalom, Israele dovesse passare in mano palestinese, qua nel giro di poco tempo ritorna, come dice lei, il deserto con i cammelli. Allora io mi chiedo, ma sono così ignoranti? Fanno finta di non capire? È quello che vogliono? E se sì, perché lo vogliono? Cioè,
La risposta è
non parlo degli arabi,
quello che
parlo.
vogliono. Sì, ma la risposta è quello che vogliono, ma la seconda domanda, perché lo vogliono, non si può spiegare e non lo possono spiegare neanche loro.
Rav, volevo dire una cosa all'Elisheva, che fra l'altro questi radical chic dei salotti non si rendono conto che comunque queste persone che la pensano così ce l'hanno già in casa, e comunque i radical chic dei salotti di sinistra sono degli infedeli per i musulmani, sia sciiti che sunniti, quindi saranno le prossime
Certo,
vittime.
ma non
Cioè,
lo capisco.
loro non hanno figli, se ne importano poco. E questo è il problema. Il problema è che loro non hanno
Sì, però
appositamente.
hanno tanto da perdere comunque il loro
Comunque,
benessere.
ma loro dicono che succederà, ma non è imminente. Recentemente ho dato una berafà a qualcuno di avere lunga vita perché ha perso la madre e mi fa, beh, non lo so, nel mondo in cui viviamo, non lo so se è una gran benedizione quella di vivere a lungo. Io ci sono rimasto un po' così. Beh, non lo so, la vita è la cosa più preziosa che abbiamo. Siamo sempre stati, diciamo, un target, ma questa è la volontà di Hashem. Non dobbiamo mai dare la colpa agli altri. In realtà dobbiamo sempre guardare noi stessi e dire il messaggio è per noi, non è per gli altri. Quando succedono queste cose, succedono queste disgrazie, come abbiamo sentito questa mattina, sempre, tutti i profeti, in tutte le generazioni, da Moshe Rabbeinu in poi, il messaggio era che quello che è successo ci deve insegnare qualcosa. Non guardiamo perché è successo, loro non ci vogliono bene, loro proprio ha fatto una cosa magica. Per 2000 anni era la Chiesa Cattolica che... Cattolica. Finita in un cassetto, adesso Akadosh Baruch Hu ha aperto un cassetto che si chiama l'Islam. Come mai questa cosa? Come mai loro non ci attaccano più? Vi ricordate 100 anni fa in Italia che non si poteva camminare per le strade?
Beh, vabbè, ma perché adesso abbiamo un papa islamista e questo è il problema. Il papa Bergoglio è a favore dell'Islam, è
Sì,
un venduto e quindi
certo.
ovviamente è per questo
No,
anche. È una
ma
brutta
è
persona.
cambiato qualcosa. Il fatto è che chi ha preso, diciamo, lo scettro dell'antisemitismo adesso sono più l'Islam che l'altra religione. Ma perché? Perché Akadosh Baruch Hu ha deciso così.
Certo. Certo, infatti è per quello che hanno mandato in pensione Ratzinger, perché Ratzinger non era come Bergoglio, non pensava
Non
così.
odiava abbastanza.
No, no, hanno preso un altro.
Sì.
Vabbè,
No,
insomma, non vogliamo parlare di
quello
questo.
che volevo dire è che dobbiamo parlare di noi, dobbiamo parlare di quello che possiamo fare, di quello che dobbiamo fare. In realtà è superiore alla nostra capacità di elaborare questi misteri che solo Hashem conosce, però è comunque un messaggio per noi. Quello che succede è comunque un messaggio per noi. Non abbiamo avuto una protezione da Kadosh Baruch Hu, è successo questo? Ok, diamoci da fare. Forse abbiamo girato le spalle un pochino ad Hashem. Dobbiamo alzare gli occhi e dire a Hashem, non abbiamo nessun altro che ci protegge, solo e soltanto tu. E questo è un lavoro che dobbiamo fare. Mia sorellina ha sposato la figlia, ha regalato al matrimonio l'abbreviazione del Shara Bitachon. Shara Bitachon è un libro fondamentale per ognuno di noi, conoscere, non soltanto conoscere la fede. Abbiamo parlato l'anno scorso molto della differenza fra la Emunah e il Bitachon. Il Bitachon è quello che dice che, vi ricordate, vi ho portato l'esempio, nel dollaro c'è in God we trust, la differenza tra believe e trust. Dobbiamo lavorare molto sul Bitachon, sul fatto che è tutto, proprio tutto nei minimi dettagli sotto il controllo di Akadosh Baruch Hu, ma Akadosh Baruch Hu, se succede qualsiasi cosa, ci deve dare un messaggio e noi lo dobbiamo.
È molto difficile comunque da leggere. Io ce l'ho comprato in francese, ma non è duro.
Sì.
Vabbè,
Ma in realtà no, io l'ho letto in ebraico e
io non sono capace.
c'è questa edizione che è il riassunto e io l'ho trovato molto, molto chiaro. Dice una cosa semplicissima, dice chi crede in Hashem, chi ha Bitachon in Hashem, non ha bisogno di nessuno.
Non può abitare con gli altri, la verità non si può abitare con gli altri.
Ma sì, ma è la benedizione che noi abbiamo ricevuto quando Bilam ci voleva maledire, che HaKadosh Baruch Hu, nel suo infinito amore, ha trasformato le sue maledizioni in benedizioni prima che uscissero dalla sua bocca, perché era un profeta quando pronuncia una maledizione è grave. Quindi i Chachamim ci dicono, dalle benedizioni che sono uscite dalla sua bocca, sai quali sono le maledizioni che voleva darci. La più grande benedizione che abbiamo avuto è: noi siamo un popolo che non ha bisogno di nessuno. Però noi, siccome non abbiamo abbastanza bitachon in Hashem, abbiamo bisogno della comunità europea, abbiamo bisogno degli Stati Uniti, abbiamo bisogno della Cina, della Russia, non possiamo pronunciarci nella guerra tra la Russia. E questo è il nostro problema. In realtà abbiamo bisogno solo di Hashem. Se abbiamo bisogno solo di Hashem e glielo diciamo, HaKadosh Baruch Hu prende la situazione in mano come sa lui prendere la situazione in mano. Io mi ricordo che per 20 anni soltanto sentire la parola Siria si vedevano queste parate di soldati che urlavano ammazza l'ebreo, Itbach al Yahud e tutte queste parate infinite di milioni di soldati. E noi siamo vicini di casa. E in un attimo, puff, guerra civile, l'ultimo dei nostri problemi è la Siria. Perché HaKadosh Baruch Hu ha deciso di farci vedere come è tutto, in un attimo può cambiare, è tutto nella sua palma della mano. Dipende da noi. Ogni tanto ci manda questi messaggi, ogni tanto ci manda altri messaggi, ma quello che HaKadosh Baruch Hu vuole è semplicemente un rinforzamento della nostra emunah. È per quello che siamo qui. Allora, per venire fuori dalla depressione in cui ci ritroviamo dall'inizio della lezione, volevo ricordare qual è il messaggio di questo lunghissimo capitolo di Tanya, che è bellissimo ma è anche molto lungo. Perché il Tanya è partito dicendo, innanzitutto ricordatevi che c'è una risposta alla domanda perché Hashem ha creato il mondo. Hashem ha creato il mondo nonostante che è pieno di male, è pieno di cattiveria, perché degli iraniani che pagano degli uzbeki che vadano negli Emirati Arabi per uccidere un ebreo. Io solo i soldi che hanno speso, solo l'organizzazione, lo conoscete, sapete, ha fatto qualcosa di male, è stato qualcuno che vi ha offeso? No, hanno preso qualcuno così solo perché è ebreo. Uno dice che mondo è? Forse aveva ragione quel signore quando gli ho dato una benedizione per avere lunga vita e mi ha detto in questo mondo in cui viviamo, non lo so se è una benedizione. Ma la domanda è una domanda, perché in questo mondo c'è chi rinnega Hashem, c'è chi vuole rafforzare il culto del male. E lo viviamo tutti i giorni. E quindi perché esiste questo mondo? Allora la Gemara Zakeh nel Tanya ci ricorda che questo mondo esiste perché ha uno scopo, ha un obiettivo. L'obiettivo è quello di vedere tutto il nostro lavoro fiorire nei giorni di Mashiach. Questo è l'obiettivo principale. Quindi abbiamo imparato una cosa. Questo era il capitolo 36. Nel capitolo 37, quindi il capitolo 36 ci spiega che lo scopo della creazione è la Geulah. Bene. Però se per arrivare a questa Geulah io devo soffrire 2000 anni dalla distruzione del secondo Betamigdash, io direi anche di più perché già a metà del periodo del secondo Betamigdash la situazione era molto difficile. Hanukkah è stato, diciamo, a metà del periodo del secondo tempio, ma già la situazione non era rosea, non c'era David Amelech, Shlomo Amelech, erano sempre stati momenti difficili, quindi abbiamo vissuto più di 2 secoli con fatica, con sudore, con sangue. E quindi com'è possibile che la sofferenza prepari il terreno per la Geula? È quella la domanda. Perché devo soffrire per arrivare ai tempi di Mashiach? Perché i tempi di Mashiach non possono essere preceduti da una vita equilibrata, da una vita tranquilla, sana, dove ognuno può esprimere il proprio credo senza dover aver paura, senza dover mettere telecamere, la sicurezza e il portone, eccetera. Perché dobbiamo vivere da 2000 anni in questo modo? Perché la risposta è che questa Geulah arriva secondo certi criteri. E nel capitolo 37 abbiamo spiegato quali sono i criteri. I criteri per arrivare alla Geulah è il nostro lavoro. E il lavoro viene fatto in questo modo qui. Vi faccio un brevissimo riassunto di quello che abbiamo parlato già ormai da mesi. Avevamo spiegato che quando compriamo una mezuzah che è fatta dalla pelle di un animale, oppure quando mangiamo del cibo, quindi la nostra bocca che è ancora più vicina a noi, quindi non soltanto oggetti, okay? Noi abbiamo come scopo quello di santificare gli oggetti che ci circondano. Questo è il percorso che dobbiamo seguire per poter creare il terreno idoneo alla Geulah. I tefilin, tutte le mitzvot sono mitzvot fisiche, giusto? Quindi dobbiamo santificare tutto quello che ci circonda, ma non soltanto quello che ci circonda, dobbiamo santificare anche noi stessi. Quindi quello che mangiamo, avevamo spiegato un pochino l'idea della kashrut, dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo, quello che possiamo dire, quello che non possiamo dire. Quindi stiamo santificando noi stessi. Non basta. Santificare noi stessi vuol dire fare 613 mitzvot. Abbiamo studiato che noi siamo formati da 248 organi e 365, diciamo, conduttori di sangue, che sono i capillari, le vene, aorte, no, sì, si chiamano
Le
quelle
arterie.
arterie, le arterie. E quindi abbiamo il dovere di santificare proprio tutta la nostra fisicità, non soltanto quello che ci circonda, non soltanto quello che mangiamo, non soltanto quello che diciamo, che la parola è la forza della nostra vita, ma proprio tutto quello che noi siamo deve essere santificato. Quindi 613 mitzvot. Poi ha spiegato che abbiamo noi questo compito qua. Ve le ho detto 10 volte, siamo migliori, siamo peggiori? No, noi abbiamo questo compito. E quindi la nostra anima è scesa nel nostro corpo e deve fare questa guerra qui di convincere la parte sinistra, di convincere lo Yetzer Hara che per forza di cose dobbiamo preparare il terreno per venire Mashiach, perché questo è lo scopo della creazione. Questo è lo scopo, è la risposta alla domanda se il mondo è così negativo perché esiste, perché noi dobbiamo santificare. Questo è il compito che Hashem ci ha dato. Ora viene qualcuno e dice: sì, ma cosa vuoi che cambia? Io sono uno su 8 miliardi. Quanti ebrei ci sono? 22-23 milioni? Io sono uno su 20. Cosa cambia se io mangio kasher, se non mangio kasher, se faccio la mezzora, se osservo Shabbat, non santifico Shabbat? Cosa cambia? In realtà non è così. In realtà ognuno di noi è il protagonista. Ho sentito un esempio carino che il momento più importante, diciamo, in cui uno investe più in tutta la sua vita è il giorno del matrimonio. Ora, se noi dobbiamo fare una lista di quante persone, oltre ai partecipanti, gli invitati, i familiari, gli amici, ma quante persone hanno lavorato a questo matrimonio, fai conto. Soltanto il fotografo sono in tre, perché c'è il fotografo, quello del video, poi c'è quello che deve editare, poi c'è l'orchestra. Sono 6, 7 persone, 10 persone, quello che ha portato i microfoni con le casse, quello che ha. Poi c'è il catering sono tra i cuochi, tra i camerieri. Stiamo parlando di un matrimonio di quelli importanti, stiamo parlando di veramente tante persone che sono coinvolte in questa. Poi ci sono quelli che puliscono, quelli che hanno fatto ordine, quelli che hanno messo i fiori. Sapete che cos'è un matrimonio, specialmente le donne. Una volta le mamme facevano i matrimoni, oggi c'è il wedding planner. Le mamme sono state messe da parte, non so perché hanno deciso così. C'è il wedding planner che deve fare tutto. Una volta c'era la mamma con le zie, facevano il matrimonio. Si occupavano dei fiori, si occupavano di scegliere il colore delle tovaglie e tutte le altre cose. E si risparmiava anche un pochino. Ma oggi i giovani sono così. Comunque, se noi dobbiamo fare il conto tra un matrimonio ebraico, se voi andate dai religiosi, 300 invitati più altri almeno 100-150 persone coinvolte da vicino o da lontano. Ora succede che il giorno del matrimonio la sposa dice non voglio più sposarmi. Ok? Può capitare. Cosa dice lo sposo? Dice, ma vabbè. Stiamo parlando di un evento di 400 persone, manca la sposa, manca una persona, saremo 399. Pazienza, il matrimonio si farà lo stesso. Giusto? Secondo la logica umana è giusto,
È
ma
la
qui
persona più importante.
abbiamo perso la bussola perché la persona più importante non viene al matrimonio. Quindi 400 persone non servono a niente se non c'è quella persona lì. Cosa dice il Rambam? Il Rambam dice che ognuno di noi deve considerare se stesso il motivo per il quale Hashem ha creato il mondo. Ma non è una metafora, un esempio, è proprio così. Se esisti è perché Hashem ha bisogno di te. Quindi come fai a essere depresso di questo mondo quando tu sai che sei la persona che è venuta per cambiare le sorti di questo mondo? La bilancia inizierà a pendere verso la Kedusha grazie a te. Tu sei la sposa. E quindi quando uno dice, vabbè, cosa cambia io oggi faccio, oggi non faccio, che si accontenti di Kippur. Magari vado a Rosh Hashanah a sentire il Shofar. Va tutto bene, è tutto bello, è tutto giusto. Ma non è così. La Kadosh Baruch Hu ci dà un giorno è perché abbiamo bisogno di quel giorno. Ci dà un'ora, abbiamo bisogno di quell'ora. È vero, è difficile, è molto difficile. Non siamo Avraham, Yitzchak, Yaakov nel capitolo 34, abbiamo parlato tanto che erano, vi ricordate che ho trovato questa parola di un italiano antico, il cocchio, loro erano proprio la carrozza. Hashem, dove vuoi andare? Noi siamo 24 ore su 24 a tua disposizione. Questo periodo dell'anno viviamo Avraham, Yitzchak, E loro erano così, ok, noi non siamo in grado 24 ore su 24, ma in realtà è quello che dovremmo fare, perché siamo qui per questo. Più veloce lavoriamo, più impegniamo il nostro tempo e le nostre risorse, prima arriva Mashiach. Più diciamo noi, oh, no, oggi no, ci penseranno i figli dei miei figli, non chiederti perché non arriva Mashiach, non chiederti perché questo mondo è così malvagio. Poteva finire molto prima. Ci sono state nella storia delle finestre in cui Mashiach poteva arrivare e non è arrivato. Ma ogni giorno in realtà è una finestra. Noi ogni giorno abbiamo il dovere di attenderlo con trepidazione, perché ogni giorno è il giorno in cui può arrivare, dipende da noi purtroppo. L'ha detto Mashiach Eliyahu HaNavi, Hayom, vengo oggi, se ascolterete la Torah e i suoi insegnamenti. È un versetto del Tehilim, famosissimo. Brano del Talmud, la storia di Rabbi Shimon Bar Yochai, che era nella grotta, e Eliyahu HaNavi è venuto a visitarlo, e poi è arrivato, credo, Rabbi Yeshua ben Levi, e gli ha chiesto a Eliyahu HaNavi quando arriva Mashiach, dire, vai a chiederglielo, dov'è? È a Roma, vicino alle mura della città. E gli ha detto come riconoscerlo. È andato fino a Roma, l'ha riconosciuto, gli ha chiesto. E Matai, quando arrivi? Gli ha detto oggi. È tornato da Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliyahu HaNavi era lì, ha detto, ma non ha detto la verità. È passato un mese finché sono tornato in Israele, non è ancora arrivato. Ha detto sì, Hayom in Bekolot Tishma, vuol dire che ogni giorno può arrivare, basta che facciamo quello che dobbiamo fare. Lo sappiamo che è così, però vabbè, diciamo, prendiamocela un po' comoda. Prendiamocela un po' comoda, la sposa se la prende comoda, gli ospiti sono tutti lì. Ma la sposa non arriva, c'è imbarazzo tutti i giorni. Purtroppo è così. Comunque andiamo avanti, non volevo fermarmi qua. Volevo semplicemente ricordare che è vero che ci sono 600.000 anime, avevamo spiegato 600.000 anime, eccetera, eccetera, la Neshama scende in questo mondo, perché? Perché ognuno di noi che fa parte di questo albero, che ha 600.000 anime dalle quali poi derivano altre, eccetera, eccetera, tutti noi siamo protagonisti di questo evento che deve avverarsi il più presto possibile. Allora poi ha spiegato, quindi cosa si fa? Si fa le mitzvot, ok. 300, 613 mitzvot. Qual è la mitzvah più importante? La mitzvah di Tzedakah. Però poi ci siamo fermati spiegando che in realtà studiare Torah è più importante della mitzvah della Tzedakah. E settimana scorsa abbiamo spiegato perché studiare Torah è più importante. Se vi ricordate, avevamo spiegato che quale punto avevo spiegato settimana scorsa? Ah, che tramite lo studio della Torah io entro nel sistema operativo e come un hacker, come quelli che hackerano i sistemi, modifico il mio sistema operativo e lo miglioro. Inizio a pensare come Hashem, inizio a vivere come Hashem vede questo mondo, quindi mi cambia la prospettiva completamente. Questo è il motivo per il quale alla fine lo studio della Torah è più importante della Tzedakah. Però da qui nasce una domanda e ci siamo fermati qui. Volevo dire che settimana scorsa ho visto velocemente, e vi ringrazio per quello, anzi vi chiedo, mettete dei commenti sulle lezioni, perché mi è stato spiegato che mettere commenti sulle lezioni fa in modo che più persone vedano la lezione e magari ci sono più persone che ascolteranno una lezione di Torah. Quindi se mettete alla fine della lezione un like o mettete un commento, YouTube lo riconosce come un video che ha una maggiore importanza e quindi può capitare che più persone lo vedono. Qualcuno ha commentato settimana scorsa perché abbiamo finito la lezione con una storia, se vi ricordate, del cocchiere che è rimasto impantanato e mi ha messo la testa nella yeshiva del Baal Shem Tov con i suoi allievi e ha detto: ho bisogno di braccia. Venite fuori ad aiutarmi perché ho il cavallo con la carrozza che sono impantanati. E gli allievi hanno detto: non possiamo, stiamo studiando con il Baal Shem Tov. E lui ha detto, ha risposto in russo, l'ha detto. Ma questo è diventato un motto nello studio della Hasidut. Ha detto: non potete o non volete? Lui ha detto così: potete. Per potere potete, per volere non volete. E quando il Baal Shem Tov ha sentito questa frase, ha poi insegnato ai suoi allievi, ha detto: vedete, questa frase arriva dal cielo. È vero che la carrozza e il cavallo sono rimasti impantanati, doveva succedere, quindi adesso uscite ad aiutarlo. Però la frase è volere, potere potete, è volere che non volete. Allora qualcuno ha messo un commento. E ha detto: se è così, perché i ragazzi della Yeshiva non vanno a fare i chayalim, non vanno a fare il servizio militare. Ora, per chi non è al corrente, è un argomento molto, molto combattuto, dibattuto, è un argomento molto caldo adesso in Israele, perché in realtà è semplice propaganda, perché cercano in tutti i modi di far cadere il governo, quindi qualsiasi scusa va bene, nonostante che i capi dell'esercito in realtà non vogliono gli ortodossi nella Tzava. E l'hanno anche ammesso, ed è anche successo che il 7 ottobre sono arrivati 3.000 volontari e non sapevano cosa farsene. E addirittura un ex primo ministro israeliano, si chiama Ehud Olmert, giovedì ha detto che il pericolo più grande per Israele non è il Hamas, non è Hezbollah, non è l'Iran, sono gli ortodossi nella Tzava. Quindi, quello che hanno fatto in Israele, hanno fatto in modo che la Tzava non sia compatibile con un ebreo che è osservante delle mitzvot. Purtroppo è così. Hanno chiesto a un rabbino: perché tu mandi i tuoi allievi alla Tzavah? Lui ha detto: perché io sono un allievo di Rav Kook. Rav Kook ha detto che bisogna fare la Tzavah. Però lui capisce gli altri che non mandano i loro figli a fare la Tzavah. E la domanda che hanno fatto: perché Chabad mandano i loro figli a fare la tzavah? E lui ha risposto: perché Chabad sono in missione. Quando sei in missione non sei tentato e non sei in pericolo. Di quale tentazione sto parlando? Di quale pericolo sto parlando? Voi dovete sapere che da 20 anni a questa parte hanno fatto in modo che in ogni organo della tzavah ci siano sia maschi che femmine, dai livelli più bassi ai livelli più alti. Quindi, quando tu dici a un giovane ragazzo della Yeshiva, vieni alla Tzavah, ti ritroverai nel carro armato con delle ragazze. Questo per lui è incompatibile, chiaramente. Ma non solo nel carro armato. Sapete che le donne hanno fatto carriera nella Tzavah. Quando gli israeliani hanno bombardato l'Iran, forse per umiliarli, perché per i musulmani è un'umiliazione, hanno mandato tre piloti femmine a bombardare l'Iran, perché hanno fatto carriera anche nell'aviazione. L'aviazione in Israele è considerata la carriera più ambita da tutti i soldati. Però dovunque andrai, se sei un ragazzo della Yeshiva che vuoi seguire i dettami della Torah, purtroppo la Torah non è compatibile. E questo lo dico a malincuore, nessuno non vuole fare la Torah. Ci sono poi i piccoli gruppi estremisti, eccetera, non parliamo di questo. Sto parlando della stragrande maggioranza di chi vuole osservare la Torah Mitzvot, purtroppo c'è questo problema. Perché loro, i comandanti della Tzavah, che sono molto antireligiosi, non li vogliono in realtà. È semplicemente una scusa per far destabilizzare il governo. Oltre al fatto che noi abbiamo una regola nella Torah. Questa regola è stata fissata da Moshe Rabbeinu e abbiamo visto che nelle guerre di David HaMelech ha seguito alla lettera questa regola. Ogni volta che Moshe Rabbeinu doveva mandare dei soldati che erano ortodossi, perché non esiste questa idea che chi è ortodosso non va in guerra. No, non è vero. Anche chi è un ragazzo della Yeshiva, chi è figlio di rabbino, anche lui deve prendere nei momenti di pericolo il fucile e andare a combattere. Non è questo il problema. Il problema è che Moshe Rabbeinu ha insegnato che se tu vuoi vedere 1.000 soldati andare e 1.000 soldati tornare, succederà se ognuno di questi soldati ha qualcuno che prega e studia Torah per lui. Quindi, e questo è una cosa interessante, perché settimana scorsa sono tornato dall'Israele e quando torno dall'Israele arrivo mo sempre molto molto presto, perché ho piacere di mettermi lì. Appena, se avete presente, quando c'è questa rampa, questa discesa prima nell'aeroporto, dove c'è questa piazza con la fontana, subito a destra c'è il Dukhan, c'è il counter, no? Come si dice in italiano?
Il chiosco.
No, sì, più che chiosco è.
No, è un van.
No, hanno proprio
Lo
questo
stand.
stand, questo spazio, chiamiamolo come volete. E io mi metto lì per aiutare chi è lì, perché è molto stancante. Sembra una cosa facile da fare, ma è molto stancante. Ero lì settimana scorsa e è arrivato un signore sulla sessantina, forse. Non credo che sia di religione ebraica, ma era una persona molto acculturata e mi ha chiesto come mai gli ortodossi non fanno la tzavah. Dove è scritto nella Torah? Gli ho detto no, nella Torah non c'è scritto, però avevo davanti il Humash, gliel'ho aperto, gli ho fatto vedere che quando Moshe Rabbeinu ha mandato 12.000 soldati, 1.000 da ogni tribù, per fare la guerra contro Midian, non ne ha mandati 12.000. La Torah dice Elef Lamateh. Elef Lamateh, 1.000 per tribù, 1.000 per tribù. Perché l'ha ripetuto due volte? Perché Moshe Rabbeinu ha preso 1.000, ha detto voi andate in guerra, ha preso altri 1.000 della stessa tribù, voi pregate per loro. Seconda tribù, 1.000 in guerra e 1.000 in yeshiva. Terza tribù, 1.000 e 1.000. E così è scritto nella Torah, e così ha fatto David HaMelech. Se volete guardare Deuteronomio, capitolo 31, versetto numero 4. Ele flamate, ele flamate. David Amelech in tutte le guerre si è preoccupato di fare questa cosa perché è una garanzia che i soldati tornano a casa. Quindi, oltre al fatto che in realtà, in questo momento, anche se loro dicono come propaganda che abbiamo bisogno di soldati, in realtà non sanno che farsene. Ricordiamoci che non è altro che propaganda politica. Ribadisco, se bisogna andare in guerra, si va in guerra, tutti, non c'è nessuno che è esente, però quelli che studiano la Torah e studiano la Torah, se voi entrate in Yeshiva, vedete come si studia la Torah, è come andare in guerra. Ragazzi si svegliano alle 7 di mattina e fino alle 11 di sera senza sosta. Neanche un soldato non fa così tante ore. E studiano e vi garantisco che studiare è molto difficile. Consuma moltissime energie, però lo si fa perché ci sono dei soldati in guerra. Uno dice oggi sono stanco, non ho voglia di pregare. Va bene, non pregare, però ricordati che c'è un soldato che potrebbe essere protetto dalla tua tefillah. Ok, mi alzo, faccio la tefillah. Noi non abbiamo l'età per fare i chayalim, va bene, però qualcosa possiamo fare. A tutte le età lo dobbiamo fare.
Questo significa che le nostre preghiere possono salvare i soldati? Le nostre, non
Ma non è
quelli che studiano.
una domanda, ma noi non ci rendiamo conto di quanti miracoli viviamo ogni momento in Israele e nel mondo. In Israele e nel mondo. Vi dico, io sono venuto a Parigi, adesso mi trovo vicino a Parigi, sono atterrato all'aeroporto di Orly. Mi sembrava di essere atterrato in Iraq, ma è proprio così, non sto esagerando. Arrivano col vestito bianco, con le ciabatte, quelle a punta, cioè si sentono a casa e Baruch Hashem in Francia c'è una comunità ebraica molto importante. Viviamo di miracoli ogni secondo, perché questi hanno soltanto un chiodo fisso nella testa. È Hashem che glielo mette questo chiodo fisso, non crediate che. Veramente qualcuno si sveglia la mattina e dice: io lo scopo della mia vita è quello di ammazzare un ebreo. Non ha senso, non è logico. È chiaro che c'è qualcuno che glielo mette dentro. È chiaro che Kadosh Baruch Hu vuole che noi si rimanga sempre allerta. E quindi è vero che adesso siamo in un momento di guerra, ma c'è bisogno di tutti. E quindi torniamo alla domanda. Dobbiamo fare la guerra, dobbiamo studiare la Torah. Cosa facciamo? Chiudiamo il libro della Torah e andiamo a fare la guerra? Oppure bisogna studiare Torah? Ecco, esattamente, il Signore che ha messo questo commento ha esattamente, ricordato un concetto che stiamo parlando adesso. È un dilemma che dobbiamo risolvere. Ora vi spiegherò che è un dilemma che è stato trattato 2000 anni fa nel Talmud. Quindi non è una domanda nuova. Faccio un esempio. Se io sono arrivato alla conclusione, come sono arrivato alla conclusione della lezione della settimana scorsa, che studiare Torah è più importante di fare le mitzvot, perché quando io faccio le mitzvot non cambio me stesso, ma quando studio Torah cambio me stesso. Vi ricordate che vi ho spiegato che chi fa per conto del rabbino, chi fa per conto del rabbino tutti, diciamo, si cura tutte le necessità del rabbino, vai qui, torna indietro, portami questo, guidami la macchina, accompagnami qui, accompagnami. Non diventa un rabbino. Chi è che diventa un rabbino? Diventa rabbino chi si siede a studiare con il rabbino. Quindi l'allievo che ha studiato, lui sarà il futuro rabbino. Mentre quello che, ma ti ho preparato da mangiare, ti ho accompagnato qui, ti ho portato lì, sono andato per te a fare questa commissione, l'altra commissione. È vero, sono mitzvot, ma le mitzvot non cambiano la persona nel profondo, santificano la persona. Settimana scorsa, forse ve l'ho raccontato, ero seduto vicino all'autista del Babasan. Ok, ma lui non è diventato il Babasan, era solo l'autista. Chi è che è diventato? Se così si può dire, vicino al al tzaddik, quello che ha studiato la Torah. Quindi lo studio della Torah è per forza più importante di qualsiasi altra cosa perché ci cambia nel profondo, quindi ci modifica il sistema operativo. Detto questo, io sto studiando le halachot della tzedakah. Viene qualcuno e mi dice: ho bisogno di 10 euro per fare la spesa. Che cosa gli rispondo? No, non ti do i soldi per fare la spesa perché io sto studiando le halachot, che è più importante che darti 10 euro. Cosa dite? Ha ragione? Tu dici no, ma abbiamo detto prima che studiare è più importante che fare le mitzvot.
Ma se uno ha fame, poverino, scusa.
Sì, hai ragione. Ad esempio, sto studiando le halachot di come si costruisce una sukkah. Non è così semplice costruire una sukkah, bisogna sapere come costruire la sukkah. Viene qualcuno e mi dice: guarda, mi dai una mano per costruire la sukkah? Stasera è Sukkot. No, io sto studiando le halachot, è più importante che costruire la sukkah. È vero. Ma è vero anche che bisogna costruire la sukkah. Quindi, come ne veniamo fuori da questo dilemma? È più importante, è più concreto studiare o fare le mitzvot. Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo concludere il capitolo che ci spiega che Mashiach arriverà, che Mashiach è la completezza della creazione del mondo. Dipende da noi come si fa, l'abbiamo spiegato tutti questi passaggi, siamo arrivati alla fine, più importante di tutto studiare Torah. Ok, però mi devi spiegare questa cosa. Studio Torah o faccio le mitzvot?
Prima
Faremo e poi capiremo.
infatti, tu intanto fallo, poi lo studi. Credo, eh.
Spero anche questo, però ci vuole che qualcuno lo studi. Bravissimo.
Beh, ma se io non studiavo, non sapevo quello che dovevo fare.
Sei arrivata al punto. Stasera stiamo
No, sì,
tutta
però un
la
momento. Lei prima ha fatto l'esempio, no? Uno sta studiando la Torah e arriva uno e dice: mi dai 10 euro perché ho fame? Allora lei pone il quesito: cosa faccio? Studio Torah o faccio la Tzedakah? Allora è ovvio che se uno sta studiando la Torah sa benissimo che la Tzedakah è una grande mitzvah, perché se no cosa studia? Non è che studia Paperino. E quindi è ovvio che secondo me è giusto che si interrompa un attimo dalla Tzedakah, ci mette 2 secondi, tanto ha studiato che la Tzedakah è una mitzvah importante, giusto? Quindi non è che nego lo studio, però se il paragone è interrompo lo studio della Torah per darla al Tzedakah, dico sì, interrompe un attimo e dai la Tzedakah.
ma non è quello che abbiamo studiato. E dobbiamo ancora elaborare questo dato. Perché? Perché?
Elisheva, io ti porto un esempio pratico di vita vissuta, che per
Sì.
2 anni ho studiato l'importanza di rispettare Shabbat, mentre io non lo rispettavo. A un certo punto mi sono detta: ma io studio, ma se non lo metto in pratica, ma che studio a fare?
Eh beh, certo, no, infatti, allora, infatti, però vieni dalla mia, nel senso che studiare basta, non serve, alla fine bisogna fare anche la tzedakah, e quindi se io studio e basta che la mitzvah più importante è la tzedakah, e io sono tanto bravo perché dico, ah, sapete che la mitzvah più importante è quella di fare la tzedakah, ma poi quando arriva il mio turno di farla non la faccio, allora non so a cosa serve il mio studio, cioè io volevo dire quello.
Rav, che
Era.
dici in questo caso?
Vi avevo detto nella lezione della settimana scorsa che quando i Chachamim discutono e uno dice A, l'altro dice B, tutti e due hanno ragione. Quindi stasera tutti e due avete ragione.
Ma io non è che voglio avere ragione, però
No, no, ma
però.
non stiamo parlando noi come individui, come concetto. Il concetto è che lo studio della Torah è più importante di tutto e fare le mitzvot è più importante di tutto. Ho
Anche
capito.
perché c'è chi dice che la tzedakah non si nega mai, no? Non
È
si nega
vietato.
mai la tzedakah, è vietato, e allora a questo
Ora
punto.
dice che quando qualcuno tende la mano, devi aprire la tua mano.
Esatto. Sì, ma
D'accordo?
se sai che una persona, se tu gli dai tzedakah, va ad ubriacarsi o va a drogarsi, in questo caso.
Ma era un esempio, non
Ah,
entriamo.
allora posso dire una cosa? Una volta stavo parlando con un rabbino Chabad che io stimo molto, che era Menachem Lazar, per me è un grande tzaddik. A proposito di questa cosa, no? Io in quel caso di dare la tzedakah, in quel caso si parlava di fumo. Allora io ho detto, ma sì, ma magari poi appunto questa persona gli do i soldi di tzedakah e poi invece magari di mangiare va a comprarsi un pacchetto di sigarette. E lui, che secondo me ha un'anima enorme, mi ha detto, e vabbè dai, poverino, non ha niente, lasciagli almeno, cioè, come dire, se la sua unica soddisfazione è fumare,
Cosa
va
fai? Gli neghi
bene.
la sigaretta?
Ecco. E ho detto anche il nome perché per me veramente era
Ma è giusto.
una
È giusto.
persona. E quindi da lui questa cosa mi ha insegnato
Sì.
a non giudicare.
È
Ecco, a
vero.
non giudicare.
Ho detto Tzedakah come esempio, perché è un
Sì.
esempio, diciamo, eclatante. Studio le halachot della Tzedakah, poi qualcuno mi ferma, mi dice: ho bisogno di 10 euro, e tu gli dici: no, sto studiando, è più importante che darti la tzedakah. In realtà, per dare una risposta a questa domanda, bisogna strutturare un pochino la scala delle preferenze della vita. Dove voglio arrivare? Quindi qual è l'obiettivo? Allora, se l'obiettivo è quello di portare Mashiach, non ha importanza se faccio una cosa o faccio l'altra, quando fare una o fare l'altra porta a Mashiach. Adesso vi spiego. C'è una discussione nella Gemara. Prima vi racconto, dovete sapere che c'era un grandissimo allievo di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, Rabbi Akiva discute con Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dice: no, studiare Torah è la cosa più importante. Sia Rabbi Akiva che Rabbi Tarfon ce li abbiamo nella Haggadah di Pesach, all'inizio. Rabbi Akiva dice: no, ma Maaseh Gadol. Rabbi Tarfon dice: Talmud Gadol, studiare è la cosa più importante. Rabbi Akiva dice: Maaseh Gadol. La cosa strana è che Rabbi Akiva aveva una figlia. Tra tutti gli allievi che aveva Rabbi Akiva, che erano 24.000 plus, perché poi ne ha avuti molti altri, lui ha scelto uno per sposare sua figlia, si chiamava Rabbi Shimon ben Azai. Rabbi Shimon ben Azai si è fidanzato, ma poi un giorno va da Rabbi Akiva e dice: non sposo più tua figlia. Ora, sposare la figlia di Rabbi Akiva era, in quel periodo, Rabbi Akiva era il re, era come sposare la figlia del re. E lui dice: no, non sposo più tua figlia. Dice: perché? Non è alla tua altezza. Dice: no, non è un problema, tua figlia è perfetta, il problema sono io, che se mi sposo non potrò studiare Torah come sto studiando adesso. Voglio rimanere finché vivo dedicato alla Torah. E lui aveva scelto Rabbi Akiva, questo allievo, perché era veramente così. Non interrompeva un attimo dallo studio della Torah. Quindi uno così non lo mandi a fare il soldato. Perché? Perché lui protegge 1.000 soldati. Quindi Rabbi Akiva voleva per sua figlia uno così. Però lui a un certo punto ha detto: non voglio più sposarmi. E Chachamim si dibattono sul fatto se lui poteva o non poteva non sposarsi. È la prima mitzvah della Torah di sposarsi. La Torah dice: devi riprodurti. Però Urbu è la prima mitzvah che ha ricevuto Adam, che hanno ricevuto Adam e Chava. La risposta è: se tu, Rabbi Shimon ben Azai, riesci a portare Mashiach anche senza, allora non puoi interrompere lo studio della Torah. Ma se tu non riesci, devi andare a sposare. Ora, noi siamo tutti qua seduti a studiare Torah. Ci siamo rubati questo momento, se così si può dire, per studiare Torah. Succede che abbiamo a casa i bambini o qualcuno, un ospite, e ha bisogno di noi. No, sto studiando Torah. Bimbo, puoi piangere quanto vuoi. Famosissima la storia dell'autore del Tanya, che ha sentito il nipotino piangere di notte. Suo figlio era talmente permeato e concentrato, non sentiva, aveva la culla vicino, non sentiva niente. Il nonno, l'Admurza Ken è sceso, l'ha preso, l'ha cullato, l'ha calmato. Hanno fatto di questo una canzone che cantiamo tutti gli anni nel campeggio. E gli ha detto: ma come fai a studiare Torah e non sentire il pianto di un bambino? Che poi Chabad è basato su questo. Il pianto di un bambino vuol dire l'anima di un ebreo che è lontano dalla Torah e dalle mitzvot. Come fai tu a dire: no, non mi interessa, io studio Torah e lui morirà peccatore? Quindi Admurza Ken dice: come fai tu a studiare Torah e non senti il pianto del bambino? L'anima che chiede aiuto. Ma quindi cosa bisogna fare? Bisogna studiare o non bisogna studiare? Bisogna dire all'ospite: no, adesso sto studiando Torah. Ma la mitzvah più importante è più importante. Avraham Avinu aveva Hashem in casa e ha detto a Hashem: scusami, c'ho degli ospiti. Quindi la mitzvah di Hachnasat Orchim è più importante di tutte le mitzvah. La mitzvah di crescere i figli è la mitzvah più importante, la prima mitzvah. Cosa devo fare? Dilemma. La risposta è molto semplice. Chachamim sono arrivati alla conclusione. Gadol Talmud Shemevili De Maase, come ha detto Lorella, non ti vedo ma leggo il tuo nome. Gadol Talmud Shemevili De Maase, cosa vuol dire? Vuol dire se non studi non saprai quello che devi fare, questo è chiaro, quindi devi studiare. Ora se tu studi però non fai, allora non hai dato lo scopo allo studio. Però non abbiamo risposto. Ma se studiare è più importante, studiamo. Se fare le mitzvot è più importante, facciamo le mitzvot. Cosa devo fare? La risposta è molto semplice. Se c'è qualcuno che può fare la mitzvah al posto tuo, tu non puoi interrompere dallo studio della Torah. Se non c'è nessuno che può fare la mitzvah al posto tuo, tu devi interrompere dallo studio della Torah. Quindi, se hai un ospite a casa, ti alzi. Se hai il bambino che deve mangiare, ti alzi. Se devi andare in guerra e non c'è nessuno che può farlo, se non lo fai tu, chiudi il libro di Torah e vai in guerra. Ma se c'è qualcuno che lo fa comunque perché lui sta facendo questo come mitzvah e lui non è uno che studia Torah, fin tanto che c'è qualcuno che lo può fare, tu non interrompere dallo studio della Torah, perché lo studio della Torah è quello che porta la protezione e la pace in questo mondo. Se non fosse per lo studio della Torah, questo mondo non ci sarebbe. Il motivo per il quale esiste è la prima lettera della Torah, Bet di Bereshit. Il mondo è stato creato per la Torah e per Am Israel che studia la Torah. Quindi se non c'è la Torah, non c'è il mondo. E cosa facciamo? Chiudiamo tutti perché c'è un sacco di cose che possiamo e dobbiamo fare. Vedi se riesci a trovare qualcuno che lo fa. Se c'è qualcuno che lo fa, tu sei un ragazzo che per volere divino, sei cresciuto in una famiglia che ha scelto per te un futuro nella yeshiva, devi studiare in yeshiva. Se poi ti dicono siamo a corto di soldati, devi chiudere, devi andare a fare la guerra. E la protezione, Hashem aiuterà. Ma se c'è qualcuno che può andare in guerra e i soldati ci sono e purtroppo IDF lo dice senza vergognarsi, non vogliamo gli ortodossi nella Tzavah, ci manca solo quello. Cosa dobbiamo fare noi? E hanno fatto di tutto perché dovete sapere, in Israele la tzavà è una carriera. Nel senso che moltissime persone usano la tzavà per farsi una carriera. E conosco tanti Chabad che vedo, vado in Beta Knesset in Israele e loro arrivano a pregare Shachrit con come si dice?
Uniforme.
Con
Il
uniforme, bravo.
Galil.
Io capisco meglio uniforme. Quindi è una carriera, però se questa carriera ti implica il non poter mangiare kasher, il fatto che ti troverai con una donna da solo in ufficio, stai dicendo ai Haredim, stai dicendo agli ortodossi, non vi vogliamo nella zona. Se però poi arriverà il giorno, e speriamo che non arrivi mai, il giorno in cui ci sarà necessità che tutti vadano a Zavà. La Torah dice, quando c'è necessità, anche lo sposo sotto la chuppah prende e va alla Zavà. Chatan beyom chuppato. Se c'è emergenza. Il 7 ottobre chi poteva prendere un bastone, una pistola, un fucile, tutti dovevano, nessuno il 7 ottobre pensava di sedersi a studiare Torah, era chiaro che tutti dovevano, però la Tzavah è una struttura e va strutturata in un certo modo ed è stata strutturata purtroppo in questo modo e se devo dirlo lo dico a bassa voce, se la Tzavah fosse stata una Tzavah secondo i dettami della Torah non avremmo avuto soldati che non tornano a casa perché Moshe Rabbeinu mandava i soldati e tornavano tutti. Yehoshua mandava i soldati e tornavano tutti. David HaMelech aveva i suoi Giborim, che erano i tzaddikim, andavano in guerra e tornavano tutti. Quando è successo che Yehoshua in una guerra ha perso dei soldati, si è messo a urlare ad Hashem, cosa è successo? E Hashem gli ha detto, Israele ha peccato. Non voleva dire Lashon Hara, una persona aveva peccato, eccetera, eccetera. La storia è molto bella e molto lunga. Se la Tzavah è una Tzavah Kodesh, tutti tornano a casa. Purtroppo questo mondo è la situazione in cui si trova. Abbiamo tanto lavoro ancora da fare. Quindi la risposta a questa domanda è, io avevo preparato il testo del Tanya, ma per stasera va bene così. Siamo arrivati almeno a capire che è tutto vero. La Torah è la cosa più importante, le mitzvot sono la cosa più importante. L'importante è l'obiettivo. Tu come ci arrivi all'obiettivo? Sapete che Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 anni nella grotta, non faceva la tefila, perché lui nello studio della Torah portava protezione e benedizione al mondo più che nella tefila, ma non siamo Rabbi Shimon Bar Yochai, lui poteva così. Noi non abbiamo quel livello di studio di Torah, quindi dobbiamo fermarci e fare la tefila, dobbiamo fermarci e fare la vita che dobbiamo fare, dobbiamo fermarci e occuparci dei figli e fare tutte le altre mitzvot, eccetera, eccetera. Ma in realtà, in realtà, in realtà, il Tanya ci sta dicendo che se noi siamo concentrati nello studio della Torah, noi portiamo la benedizione nel mondo. Chiaro, le donne non hanno questa mitzvah, le donne devono studiare le halachot, ma non devono studiare il motivo per il quale l'halacha è stata fissata così. Io vi racconto di Rabbi Tarfone, di Rabbi Akiva, va bene, interessante. L'uomo ha il dovere di sapere che c'è una discussione tra Rabbi Tarfone e Rabbi Akiva, perché questo si chiama lo studio della Torah. La donna non ha il dovere, deve studiare alla fonte. Bene, ma se noi impariamo oggi nel Tanya e conosciamo questa realtà che non c'è cosa più potente al mondo che lo studio della Torah, non ci verrebbe mai in mente di dire a un ragazzo chiudi la Gemara e vai a occuparti delle cose che non sono indispensabili e che qualcun altro può fare per te. Non ci verrebbe mai in mente. Se veramente avessimo chiaro la forza, l'energia e la protezione soprattutto della Torah in questo mondo. Quindi, questa domenica abbiamo avuto il merito di studiare Torah e questa Torah che abbiamo studiato, Bezrat Hashem, porterà protezione a tutti gli ebrei in Israele, nel mondo, ma non soltanto agli ebrei, a tutta l'umanità, che tutti noi possiamo, Bezrat Hashem, vivere in un mondo migliore, in un mondo santificato. Come vi dicevo, Anshei Kodesh Tiunli, la Torah dice siate per me delle persone sante, santificate. Non ha detto degli angeli santi, gli angeli non li vuole qua, Hashem non vuole gli angeli, Hashem vuole persone, persone. Noi siamo persone e quindi dobbiamo, questo versetto è riferito sulla kashrut. Ubassar basadetere fa lotochelu. Se trovate della carne che non è kasher, non mangiatela. Perché dovete essere anshei kodesh, non angeli, non profeti come Mosè, Shmuel, Navi, no, gente normale. Noi, con le nostre mitzvot, che nel nostro piccolo mondo, siamo la sposa. E noi siamo il perno di tutto quanto. Quindi, studiando
Gente
Torah.
normale ma distinti da tutti gli altri. Dico
Non ho capito.
gente normale ma distinti da
Esatto.
tutti gli altri.
Esatto, che la traduzione esatta di Kodesh è distinto, perché in questa cosa noi siamo distinti da tutti gli altri, perché abbiamo questo compito e questa responsabilità. Speriamo settimana prossima di iniziare la lezione con delle buone notizie, delle buonissime notizie.
Amen.